consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio da Isabella Visetti al microfono, Alessio Sturaro in regia e Michela De Pedrini al centralino di Rete 1. Oggi vogliamo parlare della fisioterapia che si rinnova. L'abbiamo sentito, anche i fisioterapisti, come molte altre categorie professionali, hanno dovuto interrompere la loro attività a causa della pandemia e sospendere i trattamenti che non erano urgenti. Molti di loro si sono messi a disposizione delle strutture sanitarie per il processo di riabilitazione dei pazienti affetti da Covid-19. Questa situazione molto particolare ha messo in luce il loro lavoro e ha evidenziato come questo loro lavoro tocca degli ambiti ai quali non si pensa di primo acchito, per esempio la fisioterapia respiratoria, e ha messo anche in luce come forse noi dobbiamo superare la visione tradizionale del fisioterapista che si incarica solo di aggiustare il nostro corpo quando ha qualche malanno, qualche acciacco, quando a me piace dire si incastra. E infatti lo scopriremo oggi che si fa sempre più largo nella fisioterapia anche l'aspetto della prevenzione in chiave di salutogenesi, e questo diventa un elemento fondamentale per il nostro benessere e che però scopriremo comporta anche forse un cambio di atteggiamento in noi che siamo i cosiddetti pazienti. Allora, per fare tutto questo discorso do il benvenuto agli ospiti di oggi della consulenza. Ben arrivato Alessandro Bonafine.
Buongiorno a tutti e buongiorno a lei Isabella.
Alessandro Bonafine, fisioterapista e vicepresidente di Fisio Ticino, che è l'associazione che raggruppa appunto i fisioterapisti che operano in Ticino, che è affiliata all'associazione a livello nazionale. E do il benvenuto anche a Simone Ballerini. Buongiorno.
Buongiorno Isabella, buongiorno a tutti.
Fisioterapista e assistente di nella formazione di base in fisioterapia alla SUPSI. Lui ci aiuterà anche a capire come quanto noi raccontiamo oggi poi si rispecchia anche nella formazione dei fisioterapisti. Alessandro Bonafine, allora, abbiamo letto molti articoli in questi mesi di emergenza sanitaria, dove chiaramente si parlava di medici, di infermieri, e poi c'era anche l'espressione generica operatori sanitari. E fra questi operatori sanitari c'erano anche i fisioterapisti.
Ecco, sì, assolutamente. Ho sentito parlare sicuramente di primo acchito di medici e infermieri, perché sono le figure che sono in prima linea ovviamente nella cura acuta. Il fisioterapista ha dato manforte sin da subito per la cura dei pazienti appunto anche in cure intense, ma perché ovviamente è una delle caratteristiche portanti della fisioterapia, della fisioterapia respiratoria. Diciamo che si vuole sottolineare il fatto che in questa fase di emergenza, così come noi, ma anche come altre figure professionali, quali gli ergoterapisti, abbiamo dato tutti una mano per una presa in carico del paziente dal punto di vista globale. Si è creata quindi una interprofessionalità e una multidisciplinarità attorno al paziente che ha potuto davvero giovare di tutte le cure migliori disponibili al momento. E quindi questo ha portato ovviamente a una vittoria, la classica vittoria di squadra, la classica vittoria di cui tutti possono godere e che ci ha portato ovviamente al superamento, adesso spero ovviamente che il tutto vada avanti nel migliore dei modi, al superamento della fase critica iniziale. E un'altra cosa che ovviamente abbiamo fatto noi come appunto come figura professionale, chi non ha potuto ovviamente lavorare all'interno della fisioterapia in acuzia, i fisioterapisti all'esterno dell'ospedale hanno comunque potuto sgravare il sistema sanitario attraverso l'informazione, attraverso l'educazione portata alla popolazione, e attraverso comunque la prosecuzione di quei trattamenti ritenuti urgenti, soprattutto per esempio per pazienti che avevano subito degli interventi chirurgici oppure che avevano subito dei traumi in seguito a un infortunio.
E a livello di categoria professionale, che cosa ha messo in luce questa emergenza sanitaria, questa pandemia? Abbiamo visto, avete imparato anche voi, immagino, cose nuove, come tutti noi d'altronde, però probabilmente ha puntato anche i riflettori su, diciamo, la vostra professione.
Sì, allora, categoria professionale, credo che abbiamo avuto tutti una sorta di maturazione anche del nostro pensiero, della nostra figura, in quanto una figura che può amalgamarsi bene all'interno di un team in diverse situazioni. Ecco, questo ci ha portato anche come associazione a voler dare, a voler premiare, se si vuole, anche appunto quei fisioterapisti che spesso lavorano in quegli ambiti che non vengono riconosciuti come ambiti appunto di primo acchito importante. Devo dire che anche come associazione ci siamo ritrovati a essere molto camaleontici, nel senso, io faccio parte ovviamente di un comitato di 5 persone, al cui interno ci sono dei compiti ben precisi. Ecco, anche in questa pandemia siamo stati rimescolati, abbiamo comunque raggiunto delle competenze in altre situazioni che prima non avevamo. Diciamo che abbiamo ovviamente puntato i riflettori anche su zone che prima non pensavamo di poter coprire. E ripeto, questo ovviamente è stato a un discorso di maturazione molto molto intimo dal punto di vista professionale.
Poi magari ci ritorniamo su questo aspetto. Simone Ballerini, lo sappiamo, voi come categoria avete sofferto al pari di altri appunto la quarantena, l'isolamento, la chiusura dei vostri studi, se non per interventi d'urgenza. Molti fisioterapisti si sono messi a disposizione appunto degli ospedali per gestire l'emergenza. Senza andare nel dettaglio, possiamo però dire cos'è stato il lavoro dei fisioterapisti che hanno scelto appunto di mettersi a disposizione per la cura dei pazienti affetti da coronavirus, anche nei reparti di terapie intensive?
Sì, allora in generale, come premessa, è comunque importante dire che all'interno sia di cliniche riabilitative che degli ospedali sono comunque sempre stati presenti i fisioterapisti. Adesso, quello che Isabella mi chiedevi era più appunto incentrato all'attività invece dei fisioterapisti sul territorio, ovvero quelli i fisioterapisti che lavorano appunto negli studi, e appunto alcuni di questi hanno come opera, diciamo, di volontariato, hanno appunto dato la loro candidatura, la loro disponibilità per quelle strutture che ne avessero più bisogno e che ne richiedevano l'operato, insomma. E detto questo, appunto, magari è anche interessante fare una piccola parentesi su che cosa vuol dire, no, il paziente urgente, perché chiaramente ogni persona appunto è diversa e l'urgenza è molto, può essere soggettiva. Qui appunto sono state anche date indicazioni in merito a situazioni post-operatorie dove comunque la funzionalità, se non grazie alla fisioterapia, poteva venire compromessa, come per esempio un'operazione di spalla, e tutte quelle situazioni dove ad esempio agisce la fisioterapia respiratoria, di pazienti che devono essere spesso appunto disostruiti, no? da quello che può essere catarro, comunque hanno bisogno di terapia respiratoria per evitare poi un sovraccarico dei posti letto in terapia intensiva negli ospedali, ecco.
Fisioterapia respiratoria, questa è sì. Una definizione che forse non tutti noi abbiamo sentito più volte. Di solito si parla appunto del fisioterapista che aggiusta, riabilita quando c'è un'operazione o quando c'è un infortunio. Fisioterapista, ci vuole una, diciamo, competenza particolare o è già nella formazione di base dei fisioterapisti?
Sì, allora, sicuramente questo è vero, nell'immaginario comune certi, direi quasi la maggior parte degli aspetti che copre il ruolo del fisioterapista non sono pienamente conosciuti e quindi si parla, insomma, si conosce il fisioterapista magari sportivo, quello per gli anziani, appunto, che ti mette a posto dopo che premi una botta, banalmente. In realtà ormai sono tanti anni che il fisioterapista è una figura sicuramente fortemente competente e appunto con un ruolo di esperto. La formazione di base, io adesso chiaramente ti parlo per quanto riguarda la SUPSI e il mondo ticinese, insomma, del svizzero, e all'interno dei suoi 3 anni di base sicuramente fornisce una panoramica di competenze a 360 gradi, quindi anche assolutamente con dei moduli di fisioterapia respiratoria e non soltanto quella che possiamo definire un pochino la fisioterapia internistica, quindi quanto riguarda ad esempio una riabilitazione post infarto, comunque anche problematiche cardiache. E detto questo, dopo i 3 anni di base c'è quella che viene definita la formazione continua, che può avvenire sotto varie modalità, che copre più ambiti di specializzazione, che possono appunto essere l'ambito più neuromuscoloscheletrico, quello appunto respiratorio internistico, ma fino ad arrivare chiaramente anche al neurologico, che è un altro aspetto, appunto le problematiche neurologiche, che i fisioterapisti sono assolutamente protagonisti all'interno di questo tipo di riabilitazione.
Dunque, lo vedremo anche nel corso di questa ora, la figura professionale del fisioterapista è molto più, diciamo, ricca, articolata, con molte sfaccettature rispetto a quella che noi abbiamo in mente di solito. Torno da Alessandro Bonafine perché parlava di maturazione della categoria. Possiamo specificare meglio che cosa intendeva?
Ma allora, intendo una cosa molto semplice, che dobbiamo, appunto, come diceva giustamente Simone, tutti rendere proprio, cercare di capire che siamo molto di più di quello che possiamo essere e possiamo diventare ancora meglio di quello che siamo adesso. E lo so che è un concetto un pochettino difficile, ma come diceva lui, abbiamo degli ambiti di competenza che sono multisfaccettati, siamo esperti in molte cose, in particolare siamo esperti di dolore e di limitazioni funzionali, abbiamo delle capacità che vanno oltre le mere tecniche manuali, ma sono delle capacità sia insite nella persona, ma insite anche nella nostra categoria, che vanno anche verso capacità e competenze che sono comunicative, relazionali. Abbiamo ambiti di specializzazione che comunque si allargano sempre di più e credo che ogni professionista all'interno di questa categoria, della nostra categoria, debba prendere proprio questo processo e portarlo avanti, far sì che la categoria cresca non solo grazie al lavoro messo in pratica quotidianamente dall'associazione di categoria, ma ogni fisioterapista deve far propria questa missione e lustrare costantemente e quotidianamente il bel lavoro che facciamo e che svolgiamo con dedizione e con qualità, appunto, con i nostri pazienti.
Dopo ci direte che cambiamento, che maturazione dobbiamo fare noi come pazienti che ci rivolgiamo a voi come fisioterapisti appunto in questa vasta gamma di interventi che appunto voi fate grazie alle vostre competenze e alla vostra formazione. Io ricordo a chi è all'ascolto i nostri contatti e poi ascoltiamo il primo brano musicale in scaletta.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
We'll be right back.
RSI è con le piccole e medie imprese.
Alla consulenza stiamo parlando di fisioterapia che si rinnova e al nostro numero di WhatsApp è arrivato un messaggio. Alessandro Bonafine, Simone Ballerini, due fisioterapisti che sono collegati con noi al telefono. Ve lo leggo e dopo mi dite chi di voi due può rispondere. Ci scrivono: è vero che potete trattare anche un canale spinale stretto con degenerazione nota del rachide lombare? Io leggo proprio come una che non sa niente di quello di cui ci scrive l'ascoltatrice. Trattare il canale spinale stretto con degenerazione nota del rachide lombare. Chi mi risponde?
Allora, rispondo io, sì. Alessandro. Allora, sì, assolutamente, ovviamente è una condizione in cui il trattamento deve avere delle accortezze, perché adesso, senza entrare nei dettagli, è una condizione in cui appunto si devono evitare il più possibile determinati movimenti per andare per evitare appunto di irritare determinate strutture, e in particolare mi riferisco alle strutture nervose, che poi possono ovviamente risentire negativamente del trattamento stesso. Però anche nel caso di una condizione del genere, la fisioterapia può trovare applicazione con istruzioni ed esercizi che possono migliorare la sintomatologia. Poi anche lì non parliamo ovviamente di pazienti in quanto macchine, ma ogni persona ha le sue caratteristiche, e quindi deve essere sempre fatta una valutazione ben precisa della persona e della condizione dolorosa della persona stessa, per poter arrivare insieme ad un programma riabilitativo efficace. Ecco, però in generale anche in questo caso la fisioterapia trova applicazione.
Sì, voi parlate proprio di occhio riabilitativo. Però prima di approfondire questo concetto, magari spiega al pubblico che cos'è questo disturbo, il canale spinale stretto con degenerazione del rachide lombare, così noi possiamo capire dove intervenite. Allora, su che disturbo, proprio in due parole, se è possibile.
Allora, il canale spinale stretto si fa riferimento appunto allo spazio in cui è contenuto il midollo spinale a livello vertebrale. E non solo quello, ma ci sono poi anche dei canali posteriori laterali da cui escono le radici nervose, in questo caso le radici nervose che poi vanno a correre lungo l'arto inferiore. E le note degenerative vengono date ovviamente da una condizione spesso e volentieri fisiologica di consumo delle articolazioni spinali posteriori oppure intradiscali, e spesso queste note degenerative possono creare un aumento di materiale osseo che appunto va a rendere appunto i vari punti di passaggio un pochettino più stretti, e quindi questi punti di passaggio più stretti possono irritare in particolare appunto le strutture nervose che passano al loro interno. E in questo caso mi dica.
No, dalla spiegazione mi sembra di capire che è cioè un disturbo molto particolare, dove voi andate a mettere in campo tutte le competenze e le risorse, ecco, in un ambito che appunto non si pensa solitamente.
No,
proprio,
no.
Ecco.
Anche perché appunto, ripeto, ci sono persone con cui si può fare davvero un buon lavoro riabilitativo. Ripeto, dipende sempre dallo stato ovviamente fisico e psicologico della persona, e dallo stadio ovviamente anche della malattia. Ecco, è per quello che bisogna sempre tenere ben presente: non esiste una cura che va bene per tutti, esiste la cura che va bene per quella persona, e questo è fondamentale. Non esiste la cura miracolosa, ecco, questo è importante da sottolineare.
Ecco, la nostra ascoltatrice che ci aveva scritto questo messaggio lo completa e dice le gambe non reggono normalmente o si ha delle difficoltà nel camminare. Ecco, questo è il disturbo. Torniamo al concetto dell'occhio riabilitativo, che immagino è come voi fisioterapisti poi guardate una persona al di là appunto di quello che avete definito il corpo come una macchina funzionale.
Certo, allora diciamo che parlando di occhio riabilitativo si deve andare principalmente su un concetto un pochettino più ampio, che è un concetto molto molto interessante, è quello dell'alleanza terapeutica, che viene vista come un costrutto dinamico proprio all'interno del contesto clinico. Ed è un costrutto che viene influenzato sia dalla persona bisognosa di cure e dallo stesso fisioterapista attraverso dei fattori contribuenti che possono essere biologici, sociali e psicologici. Mi spiego meglio. Quindi il trattamento riabilitativo viene basato su un processo di ragionamento clinico che viene avvalorato, e qui sta davvero la differenza, da una comunicazione corretta e ponderata. E questa comunicazione catalizza questo percorso riabilitativo in un livello relazionale in cui il fisioterapista vede la persona e non la patologia. Qui appunto l'occhio riabilitativo ne promuove la sua autonomia e ne condivide il viaggio. E anche questo è un modo per appunto accompagnare la persona bisognosa di cure. Il tutto viene fatto in uno spazio terapeutico adeguato alle esigenze della persona. So che sembra tanta teoria, ma nella pratica quotidiana ogni fisioterapista mette in pratica queste sue caratteristiche, e proprio grazie a questo riesce a portare la persona verso un processo riabilitativo efficace.
Dunque, mi viene da dire, deve avere anche delle doti e delle competenze che si direbbe trasversali. Il fisioterapista deve avere capacità di ascolto, di sintonizzarsi con la persona che ha di fronte, e anche avere delle doti comunicative.
Sì, sì. Infatti devo dire, il fisioterapista ha in sé delle caratteristiche personali e poi comunque anche professionali che possono essere implementate attraverso appunto anche la formazione continua. Le doti devono essere sicuramente una spiccata dote comunicativa, una spiccata dote relazionale, ma in sé il fisioterapista, se è un buon fisioterapista, come credo che tutti lo siano, prima di tutto informa il paziente, lo supporta, lo guida e ne promuove la sua autonomia. Quindi, analizzando in dettaglio, il fisioterapista cosa fa? Fa capire al paziente il perché fa un esercizio e quale obiettivo deve raggiungere con questo esercizio, aiuta il paziente a vedere esattamente quali aspetti può esso stesso modificare e il modo in cui dovrebbe farlo, indica al paziente anche i piccoli miglioramenti che riesce a fare, e non importa davvero quanto piccolo sia, ma solo il fatto stesso di indicare i miglioramenti sostiene il suo morale e quindi aumenta la sua autoefficacia e quindi le chance di guarigione.
Ci scrivono: ogni persona è diversa con i suoi tempi, specialmente dopo o durante la terapia intensiva, e le parole, un sorriso, sono molto importanti. Appunto. Poi un altro messaggio ci chiede, torno da Simone Ballerini, se possiamo spiegare che cos'è la fisioterapia respiratoria, la riabilitazione respiratoria.
Sì, adesso volevo, scusami Isabella, soltanto una piccola aggiunta.
Sì,
mi riferisco a quello che era stato detto finora, appunto, secondo me che è comunque abbastanza attuale, anche un pochino per restare sul filo di come sta cambiando magari, no? La professione del fisioterapista, e come si sta vedendo anche dall'esterno, insomma dal grande pubblico, è proprio il concetto appunto di non solo fisioterapia ma pratica e medicina basata sulle evidenze, che non vuol dire assolutamente infatti un ritorno, no, soltanto a studiare alla letteratura, quello che le evidenze della letteratura dicono, ma è proprio l'importanza di aggiornarsi in merito alla letteratura, in merito proprio all'aspetto scientifico della professione, unitamente all'esperienza del clinico e quindi l'attività che facciamo quotidianamente, e proprio, come diceva anche Alessandro prima, alle aspettative e le credenze del paziente, ed è chiaro che l'educazione gioca un ruolo fondamentale. E l'educazione gioca un ruolo fondamentale anche in tutti gli ambiti della fisioterapia. Per quanto riguarda la fisioterapia respiratoria, forse potrei dire anche un pochino di più. Per cosa si intende quindi con fisioterapia respiratoria? Allora, la fisioterapia respiratoria è quel... non bisogna entrare nel concetto che spesso chi va, che magari è ricoverato anche in ospedale, in maniera erronea vede, ovvero soltanto esercizi di respirazione, imparare a tossire o cose del genere. C'è una parte appunto di riabilitazione proprio di quelli che vengono chiamati muscoli respiratori, per chi ha avuto delle problematiche, o anche in chiave preventiva, per aiutare l'espettorato, che sarebbe proprio la capacità di avere una tosse produttiva, no? Quindi di proprio buttare fuori tutte le ostruzioni. E dall'altra parte invece c'è quella che, come diceva prima, l'occhio clinico che, oltre all'occhio, ha proprio delle misure, degli strumenti di valutazione a livello di parametri vitali che possono permettere al paziente, ad esempio, che ha avuto dopo una polmonite acuta o nel caso specifico di questa patologia di Covid-19, riuscire a rientrare alle attività che faceva quotidianamente durante la giornata, attività lavorative, comunque in generale alla sua vita, nella maniera più efficace e più funzionale possibile rispetto a come era prima. E quindi è chiaramente un'interazione, non è soltanto mai ti insegno a tossire oppure ti insegno a camminare, magari più sul muscolo scheletrico, ma è un'interazione dei due aspetti che si vanno a completare, sempre ricordandosi che ormai appunto il corpo macchina è un concetto che la scienza ha superato, e si parla comunque della globalità della persona. Quindi sì, un aspetto quindi chiaramente fisico e anche mentale, psicologico.
Stanno arrivando diversi messaggi, riprendiamo rispondendo ai messaggi e anche a magari spiegare gli altri campi dove questa fisioterapia, che vi ho detto fisioterapia che si rinnova, è attiva. Allora, contatti e poi gli chic.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Alla consulenza stiamo parlando di fisioterapia che si rinnova, lo facciamo con Alessandro Bonafine, fisioterapista e vicepresidente di Fisio Ticino, e con Simone Ballerini, fisioterapista, assistente nella formazione di base in fisioterapia alla SUPSI. Allora, sono arrivati dei messaggi, uno ci chiede se la fisioterapia è anche utile per la fibromialgia. Chi mi risponde?
Se posso, sempre io, Isabella.
Sì.
Allora, perché in ogni caso la condizione fibromialgica è una condizione di dolore persistente che si tende comunque anche appunto a cronicizzare. E in questo senso la fisioterapia negli ultimi anni ha sviluppato degli approcci per la cura di quello che è il dolore cronico, non solo approcci che non sono solo esclusivamente basati su quello che è la cura appunto del corpo, ma vanno ovviamente a dare un ventaglio cioè una visione un pochettino più ampliata. E qui, se posso partire anche su quello che potrebbe essere ovviamente il fatto di cosa sono questi approcci, Isabella, se per te va bene.
Sì, va bene, perché il tema del dolore cronico persistente è anche un tema di cui voi vi fate carico.
Certo.
Poi dopo altri tre messaggi.
Ok, e questo ovviamente appunto, ecco, fortunatamente mi dà lo spunto per iniziare. Allora, partiamo dalla considerazione di che cos'è il dolore. Il dolore viene definita come un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole, associata a un danno tessutale in atto o potenziale, o descritta in termini di danno. È l'associazione dell'Associazione Internazionale dello Studio del Dolore. Da qui parto, perché è una buona definizione che ci dice che il dolore non è solo esclusivamente un'esperienza dovuta a un danno, quindi è il tessuto che scarica ovviamente un segnale e viene percepito il danno, però è un processo ovviamente di ragionamento anche di questo danno, di processazione appunto del danno, e in sé ci sono degli aspetti appunto anche cognitivi, emozionali, comportamentali e sociali che rientrano ovviamente nella considerazione del dolore. E in questo senso anche per la fibromialgia va molto bene quello che potrebbe essere una terapia cognitivo funzionale. Cosa vuol dire? La terapia cognitivo funzionale ovviamente parte da una base in cui la persona ovviamente ha dei fattori che non sono modificabili: la genetica, lo stato dell'età, la struttura, i cambiamenti sensomotori o biologici, ma ovviamente vado ad agire su quello che sono i comportamenti modificabili che hanno influenza appunto sul dolore, sulla disabilità, come l'aspetto cognitivo, l'aspetto emozionale, l'aspetto sociale, cioè l'aspetto fisico, il cambiamento degli stili di vita nel momento in cui non è comunque un qualcosa che può essere sopportato dalla persona, e le varie comorbidità come fumo, piuttosto che peso, diabete, cose del genere. Ecco, e quindi in questo senso questo approccio potrebbe essere un buon approccio nella fibromialgia, in cui comunque la persona che ne soffre sa benissimo che non è solo un discorso del dolore che arriva dalla schiena, ma è anche tutta l'emozione che viene provata e percepita nel sentire questo dolore.
Che poi la fibromialgia, ne abbiamo parlato qui alla consulenza, è questa malattia ritenuta per tanto tempo sconosciuta o poco studiata, o anche in un certo senso difficile da diagnosticare o anche banalizzata. Ecco, mi ricordo queste frasi che ritornavano. Un altro messaggio ci chiede: quindi avete integrato altre terapie come l'etioterapia e anche altre già praticati 20 anni fa da alcuni fisioterapisti, ma ancora non ritenute professionali, tra virgolette?
Ecco, allora, per quello che riguarda ovviamente queste terapie, ci basiamo sul principio che i fisioterapisti basano la loro professione sulla scienza. Quindi sulla pratica basata sull'evidenza scientifica. E qui è importante poterlo dire perché le manovre, i trattamenti, gli approcci devono avere delle prove di efficacia, perché la fisioterapia rientra sotto le cure di base e questo è fondamentale. Con questo non voglio dire che le terapie complementari non siano efficaci. Però ovviamente hanno dal punto di vista legislativo un altro settore. La fisioterapia rientrando nelle cure di base e le prestazioni di fisioterapia devono avere comunque una base di prove d'efficacia. Ripeto, io ho in mente un attimino cos'è l'eziopatia, però non credo che ci siano sufficienti prove d'efficacia per poterla ritenere una pratica solo del fisioterapista.
Un altro messaggio, no, è sempre della signora che ci parlava prima del canale spinale stretto, ma ve la faccio perché secondo me è una domanda che più in generale posso supporre che voi fisioterapisti vi trovate molte volte a rispondere. Lei dice, aggiunge, mi è stata consigliata come ultima ratio l'operazione chirurgica per questo canale stretto. Meglio aspettare o provare e anticipare i tempi. Posso immaginare che molti pazienti vengono in cura da voi, a un certo punto magari viene proposta la soluzione chirurgica e chiedono un parere a voi. Allora, rispondiamo alla signora se in questo caso se è possibile dare una risposta, o se no, più in generale, come vi ponete di fronte a questo quesito?
Allora, ovviamente per la signora, per il caso specifico è difficile dare una risposta perché, come ho detto prima, non conoscendo la situazione della signora, non posso dare un'idea chiara e soprattutto un suggerimento che abbia un fondo di verità. Non posso fare l'indovino. Sicuramente anch'io ho dei pazienti che hanno ovviamente questa condizione e con alcuni gli esercizi e le manovre proposte hanno una buona efficacia, con altri ovviamente anch'io ho dovuto non dico arrendermi, ma arrivare al punto in cui ho detto ok, noi possiamo arrivare fino a qui e probabilmente adesso serve invece o un altro occhio, quindi qualcosa che io non ho potuto vedere e che effettivamente mi è sfuggito, oppure effettivamente l'intervento del chirurgo. Sicuramente l'intervento riabilitativo è un intervento di prima ratio. La seconda ratio, quindi l'ultima ratio, potrebbe essere effettivamente la chirurgia quando con l'intervento riabilitativo non viene fatto abbastanza. Sicuramente in una condizione del genere non è solo un discorso di manovre passive. Non è solo un discorso di esercizi attivi, ma è anche magari, come sempre, di educazione, nel magari evitare determinati comportamenti che vanno a sviluppare un'irritazione e a esacerbare determinati sintomi che poi sono spiacevoli e non fanno vivere la quotidianità nel migliore dei modi al paziente, ecco.
E posso anche
Se permette
immaginare.
Isabella,
Sì, Simone,
volevo
prego.
soltanto aggiungere in merito a quello che ha appena detto Ale, il fatto di Alessandro, il fatto appunto dell'importanza anche in questo esempio del lavoro interprofessionale che sta avvenendo proprio all'interno della sanità, non soltanto appunto all'interno di studi o della fisioterapia, cioè quindi l'importanza di una collaborazione, come ad esempio nel caso della signora, tra fisioterapista e medico e chirurgo. Ecco, questa ormai è una cosa che deve essere centrale nella presa in carico delle persone, insomma.
Questa ormai è la prassi, era proprio la domanda che volevo fare, che immaginavo che c'era anche uno scambio, diciamo, multidisciplinare fra le varie categorie professionali che prendono appunto in carico il paziente. Un altro messaggio ci dice: importante in un progetto riabilitativo considerare tutte le persone che ruotano attorno al paziente e che queste condividano sempre il progetto e si parlino tra di loro. È arrivato qualche tempo fa questo messaggio, in un certo senso già anticipava quanto stiamo dicendo adesso, ma mi ha colpito che si parlino sempre fra di loro. Dunque la comunicazione, sì, Simone Ballerini,
la comunicazione
è importante.
La comunicazione è sicuramente importante, parte appunto già dalla formazione di base dei fisioterapisti di adesso, diciamo. Comunicazione interprofessionale non solo, ma anche proprio all'interno ad esempio di un nucleo familiare o comunque, come si diceva prima, l'aspetto sociale della riabilitazione, che non può essere tralasciato, non può essere assolutamente non considerato di primaria importanza. Quindi proprio anche a livello lavorativo, a livello proprio delle attività che quotidianamente si trova a dover fare il paziente in questione. Quindi interprofessionalità sì, tra figure professionali che si prendono a carico della persona, ma anche rendere proprio protagonisti in alcune situazioni più di altre, anche ad esempio i familiari o comunque le persone con cui il paziente si ritrova a passare le sue giornate.
Ritorno con la domanda che avevo fatto all'inizio: che cosa dobbiamo cambiare noi pazienti? Ci ritorniamo nell'ultimo quarto d'ora della trasmissione, parlando anche di un concetto che abbiamo imparato a conoscere qui alla consulenza in un altro ambito, che è il concetto di salutogenesi, e poi vorremmo dare almeno un paio di consigli appunto per noi pazienti. Lo facciamo dopo gli Yoko Dreamer. It's like a fever set, the chance to chase a dream. You fortified me to find a light out of day. Allora, salutogenesi, che è diciamo quell'atteggiamento di consapevolezza del proprio stile di vita, dei propri comportamenti, che possono andare a appunto conservare la salute. Questo concetto di salutogenesi noi l'abbiamo trattato a lungo nella consulenza e nella nostra serie Un piatto di salute, di come conservare la salute attraverso l'alimentazione, ma è un concetto che si ritrova anche in fisioterapia, Simone Ballerini.
Sì, sicuramente è un concetto complesso, ma nello stesso tempo semplice, che ha indubbiamente varie sfaccettature. Ad esempio, tu citavi l'aspetto nutrizionale, che sicuramente è centrale, e da lì si possono toccare veramente molti ambiti, dall'igiene del sonno, quindi l'importanza ormai scientificamente studiata e provata di quanto è importante avere delle ore alla notte di riposo reale per affrontare poi le giornate dopo e anche a lungo periodo, e per quanto poi anche personalmente mi tocca di più e anche forse appunto come categoria professionale, l'importanza del movimento, no? Spesso appunto queste cose vengono quasi banalizzate, no? Sì, è chiaro, tutti sanno che è importante mangiare bene, fare attività fisica, eccetera, eccetera, però poi spesso, comunque anche all'interno del mondo in cui viviamo, effettivamente non sempre è facile, non sempre è immediato, si arriva a casa che magari si è stanchi e quindi quel momento di attività fisica non si riesce a inserirlo durante la propria giornata, ed è qui che la fisioterapia può sicuramente venire in aiuto, sia con l'aiuto al paziente di calendarizzare, di riuscire comunque a inserire dei momenti in merito appunto per esempio all'attività fisica durante la giornata, sia proprio per tramite anche delle forme di colloqui motivazionali riuscire a far capire l'importanza di questa, insomma, di questo mondo, diciamo così. Sicuramente mondo che è legato fortemente a tutto quello che è la prevenzione, e quindi ormai tutti lo ripetono che prevenire è meglio che curare, ma è meglio sul serio. Noi tutti come esseri umani abbiamo le possibilità, nessuno ha un corpo debole, noi abbiamo la possibilità comunque di con determinati accorgimenti e magari con l'aiuto di professionisti di riuscire a evitare tantissime problematiche, una su tutti ad esempio come può venire quello che viene considerato il mal di schiena specifico, prevenirlo meglio che curarlo con una riduzione delle spese sanitarie molto importante, semplicemente con piccoli accorgimenti e con uno stile, diciamo, di vita differente, ecco.
Dunque qui la consapevolezza di noi pazienti dei movimenti che facciamo, del magari poco sport o poco movimento che facciamo, ma anche di questi gesti sbagliati tra virgolette oppure delle posizioni che assumiamo non corrette. Dovremmo arrivare ad avere maggiore consapevolezza di tutto,
sì,
questo,
ecco,
per evitare di arrivare poi al dolore troppo forte, al blocco, dove dopo dovete intervenire voi con proprio quasi in urgenza, in un certo senso. O sbaglio?
Sì, ecco, quello appunto magari si collega anche con la domanda che hai fatto, Isabella, in precedenza rispetto a cosa il pubblico dovrebbe fare, in poche parole, no? Per capire anche come sta cambiando la professione della fisioterapia, eccetera. Io sinceramente, anche personalmente, mi sento di dire che appunto un informarsi con senso critico sia fondamentale in questo e probabilmente in vari ambiti della vita delle persone, insomma. Quindi è chiaro che, come dicevamo prima, l'importanza sia di una terapia che di una presa in carico generale individualizzata sul paziente tocca anche questi aspetti. Quindi è difficile dire, forse anche sbagliato dire, questo movimento va evitato. Fondamentalmente non è che ci sono dei movimenti che in generale per tutte le persone vanno evitate, questo è un altro appunto un concetto forse nuovo che sta uscendo adesso, ma sicuramente importante, quanto appunto sicuramente una consapevolezza del proprio corpo, ma la consapevolezza anche appunto di avere un corpo ed essere tra virgolette obbligati dalla natura ad usarlo. Perché noi siamo esseri viventi che comunque siamo animali e dobbiamo muoverci, oserei quasi spingermi a dire dobbiamo muoverci tanto, è importante comunque riuscire a capire che cosa vuol dire provare fatica fisica, e poi qui si aprono comunque chiaramente grandi, grandi capitoli, insomma. Però sicuramente, come dicevi, l'importanza di una consapevolezza del proprio corpo, quello indubbiamente è uno degli aspetti fondamentali, anche per arrivare a quell'autoefficacia di cui si parlava in precedenza.
perché qui alla consulenza l'avevamo ripetuto diverse volte, bisogna muoversi anche se si ha male, anche se si ha una parte del corpo acciaccata. Il movimento, una volta si diceva non ti muovi perché se ti fa male la schiena, ti fa male la gamba, ti fa male la spalla, e invece adesso questa soluzione non è più la soluzione, Simone Ballerini.
No, sicuramente appunto adesso, anzi, più hai male più ti devi muovere. È chiaro che, ripeto, ormai cioè, un pochino tutti abbiamo questa tendenza a ascoltare una cosa, a prenderla come oro colato. La realtà purtroppo è sempre complessa, no? È difficile trovare totalmente il vero, totalmente il falso, bianco e nero. La realtà è molto diversa. È chiaro che in linea generale sicuramente tutto quello che erano gesti, mobilizzazioni e quindi stai attento perché se ti muovi ti esce il disco, adesso si sta capendo che non è più così e che il movimento è fondamentale anche e soprattutto in vista di un recupero di infortuni, di fratture, qualsiasi tipo di condizione e non soltanto muscoloscheletrica.
Abbiamo proprio un paio di minuti per concludere. Alessandro Bonafini al telefono, lei mi diceva non esiste la pillola magica per tutti, ed è vero, è giusto così, e allora potremmo dire ai pazienti che vanno dal fisioterapista di parlare col loro fisioterapista, di sfruttare questo canale comunicativo che voi aprite con loro e proprio raccontare dove hanno male, dove è il problema, come loro si muovono durante la giornata. Ecco, sfruttare al massimo tutte le vostre competenze.
Assolutamente. Appunto, come si diceva in precedenza, il fisioterapista non è solo un prestatore di manovre passive, non è solo, non consiglia solo appunto riguardo degli esercizi attivi da fare, è una persona con cui si può parlare ovviamente a 360 gradi di quello che è il dolore, perché noi siamo gli esperti in questo settore. E siamo gli esperti ovviamente dell'implementazione funzionale, della rieducazione del gesto funzionale, quindi è importante poter sfruttare la nostra figura davvero a 360 gradi. E vorrei solo approfondire giusto una cosa, abbiamo parlato di tutti gli ambiti, poi non abbiamo fatto mai riferimento, semplicemente vi do un elenco degli ambiti in cui noi siamo presenti. Siamo presenti nella rieducazione in ambito uroginecologico, nella riabilitazione geriatrica, linfatica, oncologica, psichiatrica e psicosomatica, nell'ipoterapia, nella riabilitazione internistica, pediatrica, neonatale. Ecco, cercate di sfruttare le nostre competenze nei vari ambiti. Logicamente non siamo dei tuttologi, ognuno ha la propria specializzazione, quindi bisogna giusto trovare il professionista adatto alla propria problematica. Una cosa che vorrei
siamo
dire,
proprio in chiusura, proprio, una battuta.
In chiusura, il 29 gennaio alla SUPSI ci sarà una conferenza di un docente norvegese, Tom Torstensen, e parlerà di fitness medicalizzato ed è un approccio riabilitativo che va bene per le problematiche cronico persistenti, perché è un approccio globale di educazione, istruzione al dolore e movimento attivo.
Ne ecco. Riparleremo sicuramente su Rete 1. Grazie Alessandro Bonafine, grazie Simone Ballerini. t.fisioswiss.ch è il sito della vostra categoria professionale. Buon pomeriggio da Isabella Visetti, ci ritroviamo domani con la consulenza.
La consulenza.